Buon lunedì e bentornati a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui essa funziona. Io sono Viola Brugnatelli, neuroscienziata e cofondatrice di Cannabis Scienza, la società di formazione scientifica sulla cannabis medica e il sistema endocannabinoide. La puntata di oggi è dedicata ad un endocannabinoide un po' particolare, la PEA o palmitoil-etanolamide, che molti di voi conoscono con i nomi commerciali con cui invece viene venduta nelle farmacie italiane. La PEA è infatti presente in alcuni integratori alimentari che sono acquistabili liberamente senza ricetta, per esempio con il nome di Normast, PEAvera, MyMix, e questi sono integratori a dosaggio fisso. E visto che non sempre soddisfano appieno l'esigenza di ogni paziente, in Italia le farmacie galeniche possono anche allestire un farmaco personalizzato, per esempio capsule, bustine, ma anche creme. E questo chiaramente offre una serie di vantaggi, per esempio la personalizzazione del dosaggio, questo sapete che per noi è un punto sempre molto importante, quello di evitare sostanze che possono essere allergizzanti, pensate al lattosio, per esempio, aggiungere anche altri principi attivi, quindi insieme alla PEA. Il dottor Marco Ternelli nel suo sito Farmagalenica suggerisce per esempio l'unione della PEA con l'acido alfa-lipoico e personalmente mi trovo molto d'accordo proprio per migliorare l'efficacia della PEA in sé per sé. E poi possiamo arrivare all'utilizzo di PEA per esempio micronizzata o ultramicronizzata, che quindi chiaramente permette una maggiore biodisponibilità della sostanza stessa. Ma perché la PEA è venduta nelle farmacie, visto che è un simile endocannabinoide, comunque c'è questa parola cannabinoide, e vi ho appena detto che è venduta senza ricetta, quindi è strano, no? E soprattutto cosa sappiamo di questa molecola? A cosa serve? Ebbene, iniziamo dall'inizio, torniamo un po' indietro negli anni e arriviamo al 1993, quando viene svelato il meccanismo d'azione di questa molecola. Proprio da un gruppo di ricercatori italiani, pensate un po', guidati dalla unica e inimitabile, il premio Nobel per la medicina, la professoressa Rita Levi-Montalcini. La PEA possiede effetti che definiamo cannabinergici e presenta infatti un'analogia strutturale, molto simile strutturalmente, con la molecola endocannabinoide anandamide, che già chi segue questo podcast chiaramente già conosce. La prima attività che viene riconosciuta alla PEA è quella di essere un antinfiammatorio, quindi riduce il rilascio di mediatori infiammatori da parte, per esempio, di macrofagi, mastociti, monociti, eccetera. La PEA, durante i processi cosiddetti flogistici infiammatori, svolge un ruolo protettivo, o meglio, pro-omeostatico. Cioè, come sapete, il sistema endocannabinoide è coinvolto con il riportare i nostri corpi a una omeostasi, a un equilibrio. La PEA viene sintetizzata, così come gli altri endocannabinoidi, al momento, in inglese si dice on demand, ed è sempre fatto in risposta a livelli intracellulari di calcio che appunto vanno ad alterarsi e poi, una volta sintetizzata, viene accumulata localmente, di solito appunto nella zona che sta subendo un'infiammazione o nella quale si sta c'è un evento appunto infiammatorio. Chi ha a che fare con lo studio del sistema endocannabinoide sa bene che un ottimo modo per capire quando viene attivato questo sistema fisiologico è proprio andare ad osservare le oscillazioni di calcio interne. Questo infatti è stato il mio lavoro per gli anni in laboratorio di farmacologia alla Dundee University, ovvero valutare tramite la fluorescenza le variazioni del calcio su ciascuna cellula a seguito di determinati stimoli di cannabinoidi. Un lavoro che vi assicuro è molto più glamour da raccontare che da fare e che consiste in ore ed ore al buio ad osservare linee colorate. Ma tornando a noi e alla PEA, abbiamo detto che è un antinfiammatorio. Bene. Per svolgere questi effetti, come agisce? Lega con i recettori nucleari chiamati Peroxisome Proliferator Activated Receptors. Per gli amici, il loro acronimo è PIPAR, ovvero i recettori presenti sulla membrana nucleare, cioè sulla membrana che va a proteggere il nucleo delle nostre cellule e che chiaramente Questi recettori sono direttamente comunicanti con i geni, con il DNA. Io ho parlato di questi recettori nel corso Sistema Endocannabinoide, che chiaramente vi invito a consultare sul sito cannabiscienza.it. I PIPAR possono sia attivare che reprimere la trascrizione del gene target e, per esempio, attraverso la cosiddetta transrepressione, riescono ad interferire negativamente con la trascrizione di proteine proinfiammatorie. Quindi iniziamo un po' a capire il meccanismo di funzionamento della PEA. Analizzando campioni di biopsie prelevati dall'intestino di pazienti con rettocolite ulcerosa, IBD quindi, ma anche Crohn, gli studiosi delle università di Pavia, Teramo e Roma hanno osservato un'alterazione dei livelli dei vari endocannabinoidi rispetto ai soggetti sani, come anandamide e, attenzione, PEA. Ed è proprio la PEA in particolare che risulta efficace. Quindi la somministrazione di PEA risulta efficace nell'inibire l'infiltrazione di cellule proinfiammatorie, per esempio macrofagi e neutrofili, nella mucosa del colon e nel diminuire l'espressione e il rilascio di tutti i vari marcatori proinfiammatori tipici della rettocolite ulcerosa. Questo avviene sia in animali da laboratorio che nei campioni delle biopsie, i cosiddetti campioni bioptici presi appunto da umani. La PEA perciò è un utile antinfiammatorio, ma è anche coinvolta nei processi alla base del prurito e del dolore, sia di tipo neurogenico che neuropatico. E uno dei suoi campi di utilizzo è per esempio la dermatologia. Infatti la PEA, come vi ho detto all'inizio, si può anche preparare per una somministrazione topica, per esempio in unguenti. Vi cito per contestualizzare uno studio clinico, in questo caso randomizzato, in doppio cieco, condotto su 60 pazienti con eczema, a cui viene somministrata una crema emolliente contenente PEA, quindi palmitoil-etanolamina, e acetil-etanolamina. Di cosa stiamo parlando? Beh, sempre l'anandamide, ok? Sono tanti nomi per definire endocannabinoidi. Questa crema, contenente quindi questi due cannabinoidi, queste due molecole cannabinoidi, si è rivelata molto efficace nel migliorare l'idratazione, la secchezza della pelle e anche il prurito. E infatti numerosi studi hanno dimostrato che la PEA può rappresentare un trattamento molto efficace anche per esempio nella dermatite atopica. La PEA infatti inibisce l'azione dell'enzima FAAH. Cos'è il FAAH? Ne abbiamo parlato, io vi rimando sempre all'episodio sul sistema endocannabinoide o sul sito cannabiscienza.it. Comunque FAAH è un acronimo che sta per Fatty Acid Amide Hydrolase e altro non è che l'enzima che va a metabolizzare gli endocannabinoidi. Quindi così facendo la PEA, andando quindi a bloccare e inibire il FAAH, va indirettamente ad aumentare la disponibilità dell'anandamide, che chiaramente attraverso recettori presenti sui cheratinociti, quindi le cellule della pelle, come TRPV1 per esempio, va ad esercitare un effetto antipruriginoso. Per essere in realtà più precisi, quindi per i veri aficionados di farmacologia all'ascolto, la PEA in realtà non è un reale inibitore della FAAH, ok? Ma va ad agire come falso substrato per la FAAH, cioè l'enzima FAAH in presenza di PEA va a degradare questa molecola anziché l'anandamide e quindi la concentrazione di questi endocannabinoidi come l'anandamide aumenta favorendo indirettamente l'effetto non solo antinfiammatorio come abbiamo già detto ma anche analgesico di questo composto. E per questo motivo si definisce la PEA un composto cannabimimetico o endocannabinoide indiretto, ok? Al di là, insomma, di queste specificità farmacologiche, bisogna aggiungere che la PEA ha anche un'azione antipruriginosa diretta. In che modo? Beh, attivando direttamente i recettori CB2. Cioè questa crema, venduta con il co nome commerciale MyMix, ed è una crema a matrice lamellare che contiene PEA, che agisce proprio in questo modo, va a diminuire il prurito e l'infiammazione cutanea ed aumenta la remissione, per esempio, della dermatite atopica. Uno studio osservazionale prospettico effettuato su ben 2456 pazienti dal 2 ai 70 anni di età ha valutato l'utilizzo appunto di una crema a base di PEA e ha valutato che porta sollievo dai sintomi della dermatite atopica e addirittura la cosa, secondo me, la caratteristica molto interessante di questo studio è che hanno evidenziato che grazie all'utilizzo di questa crema i pazienti hanno drasticamente ridotto il ricorso a preparati topici a base di cortisonici, che spesso sono un po' l'ultima spiaggia per le situazioni appunto di dermatologia che non si riescono bene a risolvere. La pera infatti viene utilizzata anche proprio nel controllo della genesi del dolore e l'attività analgesica della pera, ma prettamente quella analgesica, non quella antinfiammatoria, dipende proprio dall'attivazione dei recettori cannabinoidi CB2. Oltre a ciò, recentemente è stato anche dimostrato che attraverso la stimolazione della pera sui recettori PPAR, in particolar modo della sottofamiglia PPAR alfa, si attivano una serie di meccanismi genomici che portano appunto la pea a modulare positivamente l'espressione dei recettori CB2. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la pea, attivando quei recettori che diciamo fanno un po' da custodi dei geni, questi recettori a loro volta promuovono l'espressione dei recettori cannabinoidi CB2 che sappiamo avere molto a che fare con l'infiammazione, ma in realtà anche con il dolore di tipo infiammatorio. Oltre a questi utilizzi, può esservi anche capitato di sentire dell'utilizzo della PEA per pazienti, per esempio, di Parkinson o anche di sclerosi multipla. Spesso il NORMAST viene, è il nome commerciale che viene utilizzato per questa tipologia di pazienti, e questo perché la PEA, attivando i recettori della famiglia sempre PPAR alfa, svolge anche funzioni neuroprotettive e più in generale diciamo citoprotettivi, quindi protettive non solo dei neuroni ma in generale delle cellule, e questo è stato dimostrato su diversi modelli animali. Per ultimo, il recettore PPAR alfa, sia nell'umano, ma anche poi in quelli che sono la gran parte degli animali che esaminiamo, quindi il ratto, il topo, è particolarmente espresso anche nel tessuto che definiamo il tessuto adiposo bruno. Qual è il tessuto adiposo bruno? È quel tessuto grasso che è in realtà il maggior centro di produzione di calore del nostro corpo. I PPAR alfa sono anche presenti a livello del muscolo scheletrico, del fegato, del cuore e nel rene. E per questo motivo la PEA sembra anche regolare la metabolizzazione dei lipidi e degli zuccheri, quindi sfavorendo patologie metaboliche e invece supportando il corpo alla cosiddetta termogenesi, ovvero alla capacità di bruciare i grassi. Sembra un composto incredibile e lo è, non vi sono particolari effetti collaterali quando consumato nei dosaggi raccomandati. Parliamo, per esempio, per gli adulti, di solito un dosaggio giornaliero corrisponde tra i 1200 e i 1600 mg, ok? Non risulta peraltro interagire con altri farmaci, tra cui, tra l'altro, quelli utilizzati proprio nel trattamento del dolore neuropatico, e questo è molto importante perché ci garantisce un'alta sicurezza di impiego. Quindi, quali sono le caratteristiche ad oggi più problematiche della PEA? Io direi che sono due. Principalmente il suo costo, infatti la palmitoil-etanolamide ha un costo elevato e non viene rimborsata. E secondariamente il fatto che la somministrazione da parte di professionisti medici spesso avviene da parte di chi non è particolarmente a conoscenza, non ha molta conoscenza del sistema endocannabinoide, e pertanto spesso si rischia di non sfruttarne davvero appieno le caratteristiche, diminuendone in questo modo l'efficacia, con chiaramente da una parte minori effetti benefici per il paziente, ma anche contestualmente costi maggiori che poi il paziente deve andare a sostenere. Ora, con Cannabiscienza, la mia missione è quantomeno quella di riuscire a cambiare il secondo punto, quindi di riuscire a fornire queste informazioni a quanti più medici possibili. Perciò, se hai trovato utile questo episodio, aiutami a raggiungere quanti più medici possibili condividendo, per esempio, questo contenuto. Invece, se ti interessa approfondire le conoscenze sulla PEA, ti invito a consultare le pubblicazioni sul sito cannabiscienza.it oppure immergiti direttamente nel corso e-learning sul sistema endocannabinoide. Per oggi è tutto, io sono Viola Brugnatelli per cannabiscienza.it, state ascoltando Cannabis Italia, podcast che va in onda ogni lunedì, quindi al prossimo lunedì. Ciao!